Proseguiamo nella lettura della Passione secondo Luca. Siamo alla quarta puntata del capitolo 22 del Vangelo di Luca, dal versetto 66. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Rispose loro: «Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio». Allora tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite che io lo sono». E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca». Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. «Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re». Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna». Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui». Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo, e saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato riunì i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo. Disse loro: «Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode. Infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte, perciò dopo averlo punito lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba». Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo». Ed egli per la terza volta disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però insistevano a gran voce chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Parola del Signore. Raccogliamo qualche spunto anche dentro la vicenda di quell'incontro con Pilato ed Erode. È passata la notte, spunta il giorno, si riunisce il sinedrio. Anziani, capi, scribi conducono lì Gesù. Ritroviamo allora un processo in cui gli accusatori o provocatori incalzano e Gesù con fermezza, forse potremmo dire riprendendo un versetto importante del Vangelo di Luca, al capitolo 9, al versetto 51, potremmo dire che Gesù a muso duro ribatte alle accuse. Gli chiedono se è il Cristo, se è il Figlio di Dio. La risposta di Gesù è eloquente per loro, equivale ad una bestemmia in qualche modo. L'espressione Figlio di Dio sappiamo che indica la parentela unica di Gesù con Dio. Allora è forte il contrasto tra il vacillare di Pietro che avevamo incontrato la volta scorsa e la fermezza di Gesù. Di fatto Gesù fa ciò che aveva indicato ai suoi discepoli prevedendo la persecuzione: sarete consegnati alle sinagoghe, alle prigioni, trascinati davanti a re e governatori. La partita si conclude velocemente, non c'è alcun appello, non c'è nemmeno da discutere. Questo uomo è da condannare. Eppure l'ipocrisia che più volte Gesù aveva fatto emergere in riferimento agli scribi e ai farisei, ora si esprime nel decidere della sua vita, ma anche nello scaricare su altri le responsabilità. Dunque il primo quadro ci consegna provocazione e fermezza, impossibilità a credere che quello possa essere il re dei giudei e d'altro canto disponibilità di Gesù a stare faccia a faccia con l'ipocrisia che si vince di fatto con la verità. E poi il secondo quadro dice un concorso di popolo per cercare nel potere civile un alleato. Non lo erano certo alleati naturalmente. Si dice che tutta l'assemblea si alza per condurre Gesù da Pilato e all'assemblea dei capi si aggiunge la folla poco dopo. Il procedere di questo gruppo informe è dentro la falsità e la violenza. Il linguaggio è pieno di arroganza, è denigratorio nei confronti di Gesù. Ci accorgiamo che la tensione aumenta e dentro questa tensione che aumenta inizia il gioco della delega o dello scaricabarile. Pilato manda Gesù da Erode. Certo che quell'uomo, quel governatore posto a custodia della giustizia, che immagine sbiadita di diritto ci consegna. Poco prima ravvisa che non c'è alcun motivo di condanna e non ha il coraggio di far concludere quel teatrino. È la vicenda di un uomo che non vuole essere coinvolto perché il suo ruolo lo richiede. Sceglie di non scegliere. E poi è il momento di Erode. Qui si passa dal rallegrarsi del re alla vista del re dei giudei e ci viene in mente il momento della nascita di Gesù, il passaggio dei magi al palazzo, un altro re con il medesimo nome. Non c'è alcun interesse. C'è un esercizio del potere che non ha la minima considerazione della persona. E se negli altri momenti di quel giorno abbiamo trovato Gesù pronto a ribattere e a stare dentro le accuse o provocazioni, ora sta in silenzio. Così la gioia di Erode, la gioia che Erode provava all'inizio, si tramuta velocemente in insulto, in disprezzo, in burla. E Gesù viene trattato da pacco postale, trasferito da uno all'altro, come una cosa di cui liberarsi al più presto. E in questo ping pong succede una cosa strana. Erode e Pilato diventano amici tra di loro. È così ciò che avviene spesso quando ci sono degli interessi comuni, ancora di più, quando ci si coalizza per eliminare un altro. Inoltre, è come se Pilato si facesse forza con il parere degli altri, lui che di forza sembra essere sprovvisto e appellandosi al giudizio di Erode che Pilato dice la sostanziale innocenza di Gesù, eppure non ha fatto nulla che meriti la morte, perciò dopo averlo punito lo rimetterò in libertà. Che strano criterio di giudizio, se non ha fatto nulla perché punirlo? Forse per tenere buoni i giudei? La partita sembra conclusa. Pilato, liberandosi di Gesù, può tirare il fiato. E invece l'escalation di violenza sembra inarrestabile. È la volta dell'unificazione di capi, autorità del popolo, con loro quella folla. Tutti insieme gridano: togli di mezzo costui, rimetti in libertà Barabba, di cui si sapeva per certo che lui era il subillatore e aveva anche ucciso una persona. Forse ci ritroviamo dinanzi al detto: chi grida di più, appunto, sembra di sentirle quelle urla, da una parte all'unisono. Ed è proprio vero, quando ci si accanisce contro uno, ancora meglio se indifeso, si riesce ad andare all'unisono. È più forte la voce di chi grida di più che l'unica voce che ha il potere di far rispettare la legge. E pensare che ancora una volta Pilato sembra intenzionato a liberare Gesù, sembra essere chiara per lui la soluzione. Lo ripete a sé, lo ripete agli altri: lo punirò e lo rimetterò in libertà. Ma questo è quando ci si schiera dove è più conveniente stare. Questo è l'esito della vicenda del condannato a morte Gesù. Pilato decise che la loro richiesta venisse eseguita. Ma anche no, ci verrebbe da dire. Non ha nulla di logico, nulla di giusto, nulla in riferimento alla legge di cui tu, Pilato, sei garante. E tu, a causa della paura, perché solo questo ti ha mosso nel tuo modo di procedere, pur di salvare la pelle, pur di custodire il posto, pur di non tirarti contro le ire di quei giudei, hai preferito che pagasse quell'innocente. Del resto, meglio tenere le acque calme in quel luogo periferico dell'impero. E la convenienza di Pilato ci consegna come tratto conclusivo uno scambio che capiamo subito essere iniquo. Da una parte, uno che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio. Dall'altra, Gesù. Non si dice più nulla di Gesù. Non serve specificare. Ciò che si sente e di cui cogliamo il contrasto sono le urla della folla e il silenzio di Gesù. Infine, dobbiamo anche dire che Pilato, consegnando Gesù alla loro volontà, alla crocifissione, adempie paradossalmente alla scrittura. Senza saperlo, fa avanzare il piano salvifico di Dio.
In questa scena vorrei raccogliere invece che cosa Gesù può vedere, quali sono i sentimenti, qual è la posizione di Gesù, qual è la qualità dello sguardo di Gesù, e tento di farlo attraverso proprio la lettura del Vangelo. Soprattutto gli studiosi dell'Evangelista Giovanni mostrano che nel processo a Gesù, Gesù non è semplicemente passivo. Noi forse l'abbiamo raccolto come questo pacco che viene spostato da una parte all'altra senza che lui possa fare qualche cosa. Invece non è un oggetto che viene sballottato da una parte all'altra, non è semplicemente consegnato, ma forse è lui stesso che si consegna. Proprio il termine tradire, che per l'italiano ha una certa connotazione semantica di significato, così anche in greco noi lo possiamo tradurre sensatamente anche con il verbo consegnare. Gli evangelisti ci vogliono suggerire in questo brano, in questa passione, che Gesù, oltre ad essere tradito, come noi lo pensiamo, tradito e consegnato da una parte all'altra, di fatto è lui stesso che si consegna, che è poi un altro modo per dire che Gesù si consegna e si dona totalmente a ciascuno di noi, dona se stesso, liberamente e per amore. Anche questa frase l'abbiamo ascoltata più volte in questi ultimi mesi: l'amore che si dona fino alla pienezza. E allora provo a raccogliere qualche pensiero. A chi si consegna? Gesù chi si vuole consegnare? Prima di tutto si consegna a Israele attraverso l'immagine e la figura dei capi di Israele, i capi, le autorità religiose. Apparentemente sono proprio loro che prendono e sembrano essere loro gli autoritari della sua vita, a tal punto che, è vero, si fanno aiutare dal tradimento di Giuda, però sono loro che portano Gesù da una parte all'altra fino a farlo condannare. E così anche le altre autorità del Tempio, Anna e Caifa, sembrano che siano loro a consegnare Gesù alla folla. Ma Gesù si consegna loro attraverso quello che abbiamo appena ascoltato da Don Luca, attraverso il suo silenzio. Gesù si consegna anche però a Israele in quanto popolo, non soltanto quanto capi, ma anche in quanto popolo. Gesù si consegna loro perché non volta le spalle neppure a quel popolo che gli ha voltato le spalle. Vi ricordate, questo stesso popolo l'ha acclamato all'ingresso di Gerusalemme. Adesso ha cambiato faccia, ha cambiato posizione. Ebbene, Gesù non cambia posizione, rimane fedele anche nei suoi confronti, anche nei confronti del popolo. Laddove il popolo è infedele, Gesù si mantiene fedele e quindi si consegna liberamente e per amore, si consegna come pane spezzato per loro, si consegna come nutrimento di vita, si consegna come un altro modo, un modo differente rispetto alla violenza per vivere la vita. In terza battuta Gesù viene consegnato, oltre al popolo di Israele, capi e popolo, anche ai pagani, attraverso l'immagine di Pilato, il procuratore romano, quasi a sottolineare che Gesù non è venuto soltanto per un gruppetto, è vero, figlio di Dio, venuto per salvare il popolo di Israele, ma aperto a tutte le genti, per salvare ogni persona. Per cui anche quando viene consegnato Gesù a Pilato, Gesù si consegna a lui in quanto un dono per tutti, anche per coloro che apparentemente possono non credere. L'ultima decisiva consegna che Gesù fa è proprio al Padre. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Lo ascolteremo. È l'ultima in realtà consegna, e quest'ultima consegna è quella che rilegge sensatamente, teologicamente, tutte le altre consegne. Soltanto un'ultima battuta, proprio per dare un altro ingrediente. È vero che Gesù si consegna, ma come si consegna? Proprio perché non c'è facile capire che Gesù è l'attore, sembra quasi passivo. C'è una forma molto attiva, che è quella del suo silenzio. Proprio il modo con il quale Gesù si consegna è il suo silenzio. Non è un proclama, non sono azioni dimostrative e non sono neppure attraverso quelle parole che lo Spirito Santo, come aveva preannunciato Gesù ai suoi discepoli, avrebbe rivelato nel momento in cui sarebbero state le condizioni più difficili. Al capitolo 12 dice così Luca: quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, i magistrati, le autorità, non preoccupatevi di come e di che cosa discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Bene, Gesù non utilizza neanche queste parole, ma l'eloquenza del suo silenzio. Un'altra perifrasi potrei dire così: con un silenzio consapevole e comunicatore. Marco e Matteo riportano nei loro Vangeli che Gesù semplicemente taceva. Luca ci spiega anche perché taceva. Gesù, l'abbiamo ascoltato, anche se ve lo dico, risponde, anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ecco perché Gesù non risponde, perché anche se dicesse tutta la verità, non gli avrebbero creduto. Provate a pensare quando uno sta in silenzio. Magari possiamo pensare che per qualcuno è una resa, mi arrendo. Di fronte all'incredulità degli altri non dico più nulla. Oppure di fronte alla testardaggine degli altri sto in silenzio. Di fronte alla durezza, alla cattiveria degli altri sto in silenzio. Ma che cos'è la risultanza di questo silenzio se è consapevole? È che proprio nel momento in cui Gesù sta in silenzio, gli altri paradossalmente lo ascoltano. Sono lì tesi ad ascoltare una sua risposta. Nel silenzio gli altri stanno attenti a lui. Ecco l'unica arma non violenta che Gesù può impugnare per comunicare con l'altro, perché quel silenzio per Gesù è eloquente, come eloquente il sangue di Abele che grida dalla terra o come la spada a doppio taglio che penetra nell'anima. Nel silenzio su Gesù o di Gesù è dunque nascosta, sempre pure efficace, una comunicazione di Dio, la parola del Padre, e forse anche l'unico modo con cui Gesù può comunicare ai suoi avversari.
Raccogliamo qualche interrogativo per fare nostra la parola, prima di tutto intorno al verbo accusare. C'è un modo di relazionarsi che si basa sull'accusa, sull'attacco all'altro, sulla provocazione incalzante. Forse anche noi, a volte nascosti dietro a un computer o a un telefonino, stiamo portando avanti un modo di comunicare che è un modo violento. E poi c'è uno stare faccia a faccia, testa alta, anche dentro le accuse ingiuste. Ciò che permette questa determinazione è la consapevolezza di non avere nulla a che fare con quelle accuse, di essere una persona dalla profonda rettitudine. Allora forse possiamo chiederci se è questo stile che ci permette di stare dentro le relazioni. E ancora, il diventare parte di un gruppo, addirittura di una folla, che si rivela folle. Forse possiamo chiederci se noi, al posto di tirarci fuori, di smetterla, di alimentare le chat nei gruppi delle scuole, dello sport o da altre parti, siamo tra quelli che mettono legno sul fuoco. E poi ci sono delle amicizie pericolose, perché come Pilato e Erode potremmo dire che hanno un interesse comune nel demolire l'altro. Appunto, è ciò che è avvenuto tra questi due, forse è ciò che avviene anche nella nostra vita. Interessi comuni per eliminare qualcuno. Non è solo ciò che avviene nei movimenti tra mafiosi, ma più facilmente avviene nello spazio lavorativo. Forse dobbiamo chiederci quali coalizioni sto coltivando nella mia vita e quali sono i motivi veri che le alimentano. Aggiungiamo anche un'attenzione in ordine al silenzio e in ordine alla consegna. Forse oggi possiamo provare a guardare dentro i nostri silenzi. Quali sono i nostri silenzi? Quali motivazioni accompagnano i nostri silenzi? E contemporaneamente pensare alla consegna o alle consegne. Ci sono delle persone che vengono consegnate o si consegnano a noi perché vivono con noi, perché stanno accanto a noi tutto il giorno. E che tipo di consegna noi riceviamo? Ma il Signore si consegna tramite loro, ma si consegna anche tramite la parola, si consegna anche tramite l'Eucaristia e si mette nelle nostre mani. Ecco, è un po' come dire cosa ne facciamo delle consegne quotidiane che avvengono nella nostra vita.